mentre stavamo provando gli strumenti prima dell'inizio della riunione, ho sentito proprio forte una parola da parte del Signore. Per me è stata una rivelazione, devo dire. La voglio condividere con voi perché so che questa è la parola di Dio per questa sera.
Amen.
So che questa è la parola di Dio anche per quest'opera. Chissà cosa Lui farà domani, però la cosa importante è cercare di capire cosa farà ora.
Amen.
Quindi voglio leggere insieme a voi dal libro della Genesi. Alleluia. Dal libro della Genesi voglio leggere tutto il capitolo 13. Non so se vi è mai capitato quando Dio vi parla durante... c'è un tempo in cui Dio vi parla, però non riuscite ancora a comprendere bene quello che vuole dirvi, e poi dopo tempo, dopo anni, arriva quel tassello mancante, no? Quel tassello mancante che vi dà chiarezza su delle cose che magari Dio vi ha detto tanti anni fa. E voglio condividere questo in Genesi capitolo 13. E tutti quanti bene o male conosciamo, se leggiamo la Bibbia, se abbiamo un pochettino di conoscenza biblica, riusciamo a comprendere, insomma, sappiamo quello che Dio fece con Abramo. Abramo abitava, era il signor nessuno, e abitava a Ur dei Caldei, una città della antica Babilonia, e Dio lo chiamò. Ora, nella terra di Ur dei Caldei c'erano molte divinità, c'era molta idolatria, c'era un politeismo sfrenato, si credeva in tanti dei. E quando Dio parla ad Abramo, Abramo non riesce a capire quale Dio fosse, perché in realtà era l'unico Dio che non conosceva. Il Dio vivente è vero, conosceva tante divinità, adoravano tanti idoli, ma non conoscevano il Dio vero. Allora Dio parla al cuore di Abramo e gli dice: lascia questa terra, lascia il tuo parentato, lascia ogni cosa e seguimi, vai in una terra dove io ti mostrerò. Ora, noi sappiamo la storia, sappiamo che quando Abramo partì da Ur dei Caldei, non fece assolutamente niente di quello che Dio gli disse, se non che lasciare la propria terra. Ma per tutto il resto Abramo non lo fece. Abramo si portò suo padre, Abramo si portò suo nipote, che era Lot, si chiamava Lot, perché Sara era sterile ed era una vergogna a quel tempo, e l'unico erede nella linea diretta di Abramo era proprio Lot, che era il nipote, cioè il figlio del fratello. E Lot andò con lui, e Abramo si portò pure suo padre, e questo ce lo rivela Stefano, in realtà, in Atti degli Apostoli al capitolo 7, che da Ur dei Caldei Abramo andò a Canaan. E a Canaan il padre di Abramo si ammalò, e Abramo aspettò che il padre morisse a Canaan, e fu a Canaan che Dio gli diede la promessa di un figlio in maniera specifica. E da là, la Bibbia dice, da là cominciarono a contarsi realmente i famosi 25 anni. Quindi Abramo non fu chiamato in realtà a 75 anni, ma anni e anni prima addirittura. E quando arrivò poi in Canaan, Abramo costruì un altare, conosciamo tutti la storia. E poi è scritto questo in capitolo 12 della Genesi, lo dico semplicemente per fare una breve storia, per avere chiarezza un po' di quello di cui stiamo parlando. Ci fu una grande crisi e Abramo da Canaan scese in Egitto. Sappiamo la storia, dove lui si comportò un po' maluccio con sua moglie, ricordate? Cioè l'ha venduta, perché aveva paura di essere ucciso. Quindi, per paura di essere ucciso, vende la moglie. È un buon marito, voglio dire, no? Viene chiamato il padre della fede, però insomma, come amore per la propria moglie, voglio dire, zero. Ho rispetto per la propria moglie, può essere il padre della fede, ma come marito è proprio da dimenticare. Era un buon padre, ma non era un buon marito, voglio dire. Allora si vende la moglie al faraone, sappiamo tutti la storia, poi Dio parla, Dio rivela, e la moglie ritorna a casa con Abramo. E dopo un po' di tempo lui esce dall'Egitto e vediamo qui al capitolo 13. Lo vorrei leggere tutto perché ci interessa realmente tutto questo capitolo. Abramo dunque risalì verso il Negev con sua moglie, con tutto quello che possedeva, e Lot era con lui. Abramo era molto ricco di bestiame, di argento e di oro. Ognuno dica con me: molto ricco.
Molto ricco.
Molto ricco di cosa? Era ricco di bestiame, di argento e di oro, cioè tutto. Lui era, non era ricco, era straricco, era molto ricco. Voi pensate che io parlerò sulla prosperità? No, assolutamente no. Anzi, voglio darvi una parola, sono convinto da parte di Dio questa sera. Dal Negev, che è il deserto, egli continuò il suo viaggio fino a Betel, al luogo dove da principio era stata la sua tenda, fra Betel e Ai, al luogo dell'altare che aveva fatto inizialmente. E là Abramo invocò il nome dell'Eterno. Anche Lot, che viaggiava con Abramo, aveva greggi, armenti e tende. Significa che era anche lui ricco, non come Abramo, ma insomma non aveva problemi per pagarsi la bolletta a fine mese. E dice addirittura al versetto 6: il paese non era in grado di sostenerli se essi abitavano assieme, perché i loro beni erano così grandi che non potevano stare assieme. Sorse perciò una contesa fra i pastori del bestiame di Abramo e i pastori del bestiame di Lot. I cananei e i perizzei abitavano a quel tempo nel paese. Così Abramo disse a Lot: ti prego, non ci sia contesa tra me e te, né fra i miei pastori e i tuoi pastori, perché siamo fratelli. Non sta forse tutto il paese davanti a te? Separati da me. Se tu vai a sinistra, io andrò a destra. E se tu vai a destra, io andrò a sinistra. Allora Lot alzò gli occhi e vide l'intera pianura del Giordano. Prima che l'Eterno avesse distrutto Sodoma e Gomorra, essa era tutta quanta irrigata fino a Zoar, come il giardino dell'Eterno, come il paese di Egitto. Così Lot scelse per sé tutta la pianura del Giordano e cominciò a spostare le sue tende verso Oriente. Così si separarono l'uno dall'altro. Abramo dimorò nel paese di Canaan e Lot abitò nelle pianure, nella città della pianura, e giunse a piantare le sue tende fino a Sodoma. Ora la gente di Sodoma era grandemente depravata e peccatrice contro l'Eterno. Attenzione al verso 14. E l'Eterno disse ad Abramo, dopo che Lot si fu separato da lui: alza ora i tuoi occhi e guarda dal luogo dove sei, a nord, a sud, a est e a ovest. Tutto il paese che tu vedi, io lo darò a te e alla tua discendenza per sempre, e renderò la tua discendenza come la polvere della terra, per cui se qualcuno può contare la polvere della terra, si potrà contare anche la tua discendenza. Levati, percorri il paese in lungo e in largo, perché io lo darò a te. Allora Abramo levò le sue tende e venne ad abitare alle querce di Mamre, che sono a Hebron, e là costruì un altare all'Eterno.
Amen.
Io non so in che direzione andrò, voglio andare a braccio sulla base di quello che lo Spirito Santo mi fa sentire. C'è una rivelazione molto grande. Diverse volte ho predicato su questo argomento, ma c'è qualcosa stasera in più che vorrei dirvi, perché è qualcosa che non avevo mai notato. La chiamata di Dio era su Abramo, e Abramo disse, Dio disse ad Abramo: abbandona il tuo parentado, abbandona la tua terra e il tuo parentado. Abramo si portò Lot da presso. Abramo disobbedì a Dio in maniera parziale. Lasciò la terra, ma non lasciò il suo parentado. Dio continuò a benedirlo. Dio continuò a benedire Abramo in maniera straordinaria. nonostante lui non fosse pienamente nella volontà di Dio. Amen?
Amen.
E questo non c'è dubbio. Se tu pensi che Dio non ti sta benedicendo perché non stai facendo la sua volontà, non stai credendo la cosa giusta. Perché Dio non ti benedice perché tu fai la sua volontà. Dio ti benedice perché ti ama.
Amen.
La sua volontà, la sua benedizione su di te, grazie a Dio, non dipende da te.
Amen.
Quanti possono dare gloria a Dio per questo?
Amen.
Ma allora qual è la cosa di cui ci parla questa sera il Signore? E di cui vuole parlarci veramente il Signore? Vi ricordate che Abramo fece un figlio con Agar? Vi ricordate? Subito dopo questi eventi. Era la volontà di Dio il figlio con Agar, sì o no?
No.
Sì o no?
No.
No. Eppure Dio disse ad Abramo: io benedirò Ismaele perché è frutto delle tue viscere. Vedete, la vita di Abramo è una sfida alla dottrina evangelica pentecostale. Lui è il padre della fede e fu benedetto da Dio nonostante la sua disubbidienza, nonostante lui avesse fatto errori dopo errori dopo errori, e gli errori di Abramo furono veramente tanti. E se noi andiamo a vedere la benedizione che Dio diede ad Ismaele, figlio di Abramo ed Agar, è una benedizione che riguarda i numeri. Una benedizione che riguarda la moltiplicazione, che riguarda l'abbondanza. Dio benedisse Ismaele, benedì Ismaele in maniera incredibile. Lo dice Dio. Io benedirò Ismaele, lo renderò grande, da lui usciranno re. Perché? Perché è tuo figlio. Ma c'è qualcosa di più grande dei numeri. Ed è di questo di cui voglio parlarvi. Noi pensiamo che la benedizione di Abramo era il bestiame, l'oro e l'argento. Ma ci fu un momento in cui Abramo e Lot ebbero problemi e Abramo disse a Lot: separiamoci, perché non voglio avere problemi con te. Dio ci sta benedicendo, perché dobbiamo avere problemi? Abbiamo problemi di abbondanza. E la Bibbia dice che fu Abramo a chiedere a Lot: scegli tu dove vuoi andare, per me non è un problema. Lot, pensando di vederci bene, di essere un po' più furbo di Abramo, si scelse tutta la zona irrigata, la pianura, non sapendo quello che sarebbe successo poi a Sodoma e Gomorra. Abramo agì di conseguenza. Però voglio dirvi una cosa, e questo è molto importante. Quando Dio ti dà una promessa, e quando Dio ti dà una parola e tu gli dici sì al Signore, arriverà che dopo tempo, dopo anni probabilmente, dove ancora quella promessa non sia adempiuta, forse tu ti stancherai, forse tu cambierai idea, forse prenderai un altro cammino, forse non riuscirai a considerare bene più la voce di Dio nella tua vita, insomma farai magari tutt'altro di quello che Dio ti ha detto. Ma se Dio ti ha dato una promessa e in quel giorno tu gli hai detto sì e gliel'hai detto con tutto il tuo cuore, Dio farà ogni cosa per riportarti sulla strada.
Amen.
Anche se tu non vuoi, Dio ti costringerà a ritornare sulla via della promessa.
Amen.
E quando Lot e Abramo ebbero problemi, fu Abramo a dire a Lot: vai via da me, separati da me. Senza rendersi conto che lui stava adempiendo quel comando che Dio gli aveva detto anni e anni e anni prima. Soltanto che quando Dio glielo disse, lui non ebbe la forza, né il coraggio, né la fede di ubbidire a Dio. Ma in quella circostanza Abramo fu costretto a separarsi da Lot. Guardate con me il versetto 14. E l'Eterno disse ad Abramo,
dopo,
dite insieme a me, dopo.
Dopo.
E l'Eterno disse ad Abramo,
dopo
che Lot si fu separato da lui: ora alza i tuoi occhi e guarda. Non prima, dopo che Lot si fu separato da lui. Gli disse: ora sei in grado di vedere. Quanti sanno cosa significa il nome Lot? Il nome Lot significa velo. E dopo che il velo fu rimosso da Abramo, Dio disse ad Abramo: ora puoi vedere. Ora puoi guardare. E ora ti farò vedere, e questa è la parola per stasera, ora ti farò vedere qual è la vera benedizione. Perché la vera benedizione non è il bestiame, non è l'oro, non è l'argento, la vera benedizione è la terra. La vera benedizione è la terra. Perché? Di che cosa ci parla questo? Voglio vedere insieme a voi Romani capitolo 4. Guardate insieme a me. Questo fu uno dei versetti che mi scioccò, una delle prime volte che io cominciavo a studiare la scrittura in maniera vera, reale, non leggere, ma studiare. Non riuscivo a capire di che cosa si parlasse in questa scrittura. Ma in Romani 4, è scritto qua al versetto 13, infatti la promessa di essere erede del
mondo.
La promessa di essere erede del mondo non fu fatta ad Abramo e alla sua progenie mediante la legge, ma attraverso la giustizia della fede. Poiché se sono eredi quelli che sono della legge, la fede è resa vana e la promessa è annullata, perché la legge produce ira. Infatti dove non c'è legge non vi è neppure trasgressione. Perciò l'eredità è per fede, in tal modo essa è per
grazia.
Dio disse ad Abramo, ritorniamo a Genesi capitolo 13, alza ora i tuoi occhi e guarda il luogo dal quale tu ti trovi, a nord, a sud, ad est e ad ovest, e tutto il paese che tu vedi. Ora puoi vedere. Ora puoi vedere. Vedete, noi viviamo in un'epoca e in una mentalità dove pensiamo che la benedizione di Dio siano i numeri. E noi abbiamo fatto l'errore anche di considerare la benedizione che Dio dà ad una comunità, ad esempio, sulla base dei numeri. Se ci sono molte persone, c'è la benedizione. Se ci sono poche persone, c'è poca benedizione. Addirittura in alcuni ambienti l'unzione che è sul pastore è determinata da quanti, per quante persone è in comunità. Quale stupidaggine che è stata insegnata nella Chiesa evangelica. E quale offesa a Dio e al suo cuore nel considerare la sua benedizione sulla base dei numeri. Perché la benedizione non riguarda né la quantità del bestiame, né la quantità dell'oro, né la quantità dell'argento. Non ha importanza quanti soldi hai in cassa. Quello che è importante è quanta terra possiedi. Dici, ma di che cosa stai parlando? Ora parleremo di questo. Perché la vera benedizione di Dio non è quante persone sono sotto di te, ma è quanta terra tu riesci ad influenzare. Romani 4,13 ci dice appunto che a Abramo gli fu fatta la promessa di essere erede del
mondo.
Mondo. E il mondo nella cultura della Chiesa evangelica non è un amico, è un nemico. È vero o no? Non amate il
mondo
nelle cose che sono del mondo. Perché se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui, dice prima Giovanni. Eppure lo stesso Giovanni dice nel Vangelo, Dio ha tanto amato il
mondo.
Di che cosa si sta parlando? Ed è così fondamentale per noi questa sera comprendere che cosa lo Spirito Santo vuole dirci. In Genesi 1, al versetto 26, è scritto il vero motivo, e forse questo sarà un po' scioccante per qualcuno stasera, c'è scritto il vero motivo per il quale noi siamo stati creati. Vedete, nei nostri ambienti c'è sempre stato insegnato che noi siamo stati creati per adorare Dio. Questo non è vero, perché non è scritto da nessuna parte. Noi siamo nati per servire. Questo non è vero, perché non è scritto da nessuna parte. Genesi 1 ci rivela qual è il piano originale di Dio per l'uomo e ci rivela qual è il vero motivo per il quale Dio ha creato l'uomo. Genesi 1:26. Poi Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza e abbia
dominio.
Ognuno dica dominio.
Dominio.
La parola dominio nel testo ebraico significa abbia il regno. Facciamo l'uomo a nostra immagine e nostra somiglianza e regni. E abbia il regno sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Così Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio, li creò maschio e femmina, e Dio li benedisse e disse loro: siate fruttiferi e moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela, e dominate, abbiate il regno sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo e sopra ogni essere vivente che si muove sulla terra. Il motivo per il quale Dio ha creato l'uomo è per regnare, è per avere influenza sulla terra. Non per accumulare ricchezze, ma per avere influenza sulla terra. Dio disse ad Abramo: tu devi entrare nello scopo per il quale io ti ho creato. Guarda a nord, a sud, a est e a ovest, tutto il paese che tu vedi io lo do a te e alla tua discendenza. Significa: tu sarai la persona di maggiore influenza sulla faccia della terra, perché i tuoi figli saranno più numerosi delle stelle del cielo e saranno più numerosi della sabbia del mare. Se noi crediamo che i figli di Dio si ritrovano solo nella Chiesa evangelica, noi stiamo sbagliando grandemente. Se noi pensiamo che la Chiesa è solo quella riunita in Chiesa, in comunità, la domenica, noi stiamo sbagliando alla grande. Diciamo a Massimo, parlavamo di questo, la Chiesa è molto più presente fuori dalle comunità che dentro le comunità. E quello che Dio sta chiamando questa opera, tutte in realtà, ma sentivo questa parola è per questa sera, è essere un gruppo di persone di influenza.
Amen.
Un gruppo di persone di influenza. Non è quante persone sono qua dentro, ma è quante persone riusciamo ad influenzare là fuori.
Amen.
Amen.
Non è quante persone sono qua dentro, ma quante persone riusciamo a influenzare fuori da questo luogo. Gesù ha cambiato il mondo con 12 uomini, non con milioni, non con migliaia, non con centinaia. Gesù ha influenzato il mondo con 12 uomini. Gesù poteva fare una mega chiesa, sì o no? Ha voglia. Ricordate in Marco al capitolo 1 dice: Signore, tutti ti cercano, che Gesù era fuori a pregare quando era ancora molto buio. Signore, tutti ti cercano, tutti vogliono che rimani qua. Non avete capito? Io non sono qui per rimanere, io sono qui per andare nei villaggi e predicare il Vangelo del Regno dappertutto. Non potete trattenermi. Per carità, se in questo luogo invece di esserci 100 persone ce ne fossero 1000, sarebbe bello?
Sì.
Certo, non so dove si metterebbero, ma se invece di 100 persone ce ne fossero 10.000, non sarebbe straordinario? Sì, ma non è questa la benedizione di Dio. Non è questa la come si conta, come si considera la benedizione di Dio. La benedizione non la puoi conteggiare con i numeri. Io vi dico che solo l'eternità rivelerà realmente quello che Dio farà attraverso quest'opera. Non è un problema di contenere la benedizione, è un problema di mantenere la benedizione. Se prendessimo una bottiglia d'acqua, un bidone, e lo riempissimo d'acqua, noi potremmo contare quanta acqua c'è in quel bidone, sì o no? Assolutamente sì. Sì o no? Conti il bidone. Ma se io ti chiedo, se io prendessi qua una cordina d'acqua, un tubo d'acqua, e ti dicessi, sai quanta acqua è passata da questo tubo? Massimo, guarda, questa è una parola da parte di Dio, io sento la presenza di Dio in questo momento. Quanta acqua è passata da questo tubo? Tu non potrai mai contarla. Mai. Perché non puoi contenere la benedizione di Dio. La puoi solo mantenere. E se facciamo e contiamo la benedizione di Dio sulla base dei numeri, noi stiamo riducendo Dio a 4 calcoli matematici. Oh, la benedizione di Dio non è quanto bestiame tu possiedi. Quante pecore abbiamo? Ma che ti interessa? Non è quante pecore hai, è quanti soldati hai sfornato, hai fatto uscire da questo luogo.
Amen.
Questo è quello che fa la differenza. Alleluia. Non è un ovile, è una palestra. Non è un ovile, è un luogo di addestramento. Alleluia, è una scuola. Quanti alunni ci sono in questa scuola? Li puoi contare. Ma quanti alunni sono passati da questa scuola nell'arco degli anni? Non li puoi contare. E cosa ha fatto il Signore di quegli alunni che sono usciti da questa scuola? Solo Dio lo sa. Solo l'eternità può sapere quanta gloria Dio ha preso e ha trasportato. Quanta gloria è stata... è uscita, è stata, ha fatto scorrere attraverso quel canale. Alleluia.
Alleluia.
Alleluia. Devi decidere se essere un vaso o un canale. Se essere un vaso o un canale. Perché in un vaso tu lo riempi un poco alla volta e non puoi mettere qualcosa se non lo svuoti. Un canale è sempre aperto. Qualcosa entra, qualcosa esce. Alleluia. E so che non è un messaggio semplice questa sera, so che è un messaggio profetico questa sera, però lo sento molto forte. Lo scopo di Dio è quello di regnare sulla terra. Lo scopo di Dio non è possedere gli armenti, possedere l'oro e l'argento. Lo scopo di Dio è essere uomini e donne di influenza. Alleluia. Io sto lavorando molto in questo periodo con la Chiesa Cattolica, molto con il mondo carismatico. Voglio dirvi che Dio ha un popolo incredibile all'interno della Chiesa Cattolica. Incredibile, meraviglioso, uomini e donne affamate, ripieni di Spirito Santo, che realmente sono innamorati di Gesù. Dio ha un popolo straordinario anche nella Chiesa Evangelica. L'ho detta. E dobbiamo comprendere una cosa, che ciò che è importante, ciò che Dio ci spinge a fare e il modo in cui Dio ci spinge a lavorare è essere persone di influenza. Sono delle figure straordinarie all'interno del mondo definito cattolico come San Francesco, quello che noi chiamiamo Francesco d'Assisi, è un uomo che ha dimostrato che non avendo nulla è riuscito ad influenzare generazioni, generazioni e generazioni. Non è quanto hai in tasca, non sono gli strumenti che hai, ma quanta influenza Dio riesce a dare attraverso la tua vita. Abramo fu un uomo di influenza, non perché era il proprietario della terra, ma perché è un uomo che riempì la terra con figli. Amen?
Amen.
Alleluia. È un uomo che riempì e riuscì ad influenzare generazioni su generazioni, generazioni e su generazioni. Ed era un uomo che aveva compreso realmente cosa era l'adorazione. E voglio andare verso la conclusione. Guardate insieme a me in Genesi 22. Vedete, molti mi conoscono per i canti che ho fatto, per i concerti, per i CD, eccetera, eccetera. E io voglio raccontarvi questa testimonianza. Io ho cominciato a ricevere canti da parte del Signore da subito, quando mi sono convertito. In realtà io già componevo prima della conversione. Ma quando ho conosciuto il Signore fu proprio un amore talmente grande, dovevo mettere in musica e parole. E io definisco sempre questo, quando la gente viene da me e mi dice: ma come fai a ricevere i canti? Non lo so, è una sorta di download. Cioè, Dio mi dà musica e parole, sento delle parole, sento la musica, in 5 minuti esce fuori un canto. Quando io devo mettermi lì a studiare, a fare un canto, non è da Dio. Quello che viene da Dio arriva in 5 minuti, parole e musica, boom. E mi ricordo che nel 2003 abbiamo registrato il nostro primo CD di Infocati per Dio, un doppio album che molti di voi conoscono, dove c'era registrato Desidero, Primo Amore, Noi Predichiamo Cristo, Guerra, Tu Stai Chiamando e altri canti, che ebbe un impatto sulla nazione che nessuno di noi poteva immaginare. Addirittura fu quasi un optional per noi registrare quel convegno, quel raduno. Mi ricordo che vennero a malapena quasi 300 persone, un giorno di pioggia, l'1 novembre del 2013, un giorno di pioggia, l'acqua che ci pioveva da tutti i lati, il suono mostruoso, non si capiva niente, eravamo in un palasport. Ma grazie a Dio abbiamo registrato. E mi ricordo che quando cominciamo a mettere traccia dopo traccia, venne fuori questo lavoro che fu una sorpresa per noi. Quando abbiamo inciso i due CD e abbiamo fatto questa confezione di due CD, dove era un prodotto rivoluzionario perché c'era predicazione, preghiera, canto in lingue, profezia, fu una cosa nuova per l'Italia. E quando abbiamo cominciato a venderlo fu un'esplosione a livello nazionale. Cominciamo a ricevere inviti, email, messaggi, eccetera, eccetera. E vendevamo bene, veramente. Questo mi dava l'opportunità di pagare l'affitto dalla comunità, di non avere problemi, di sostenerci anche come ministerio a tempo pieno. E andavo avanti. E l'anno dopo, nel 2004, avevamo il nuovo locale, un locale grande a Catania. E mi ricordo che l'anno prima avevamo avuto 300 persone, l'anno dopo avevamo più di 1500 persone nel raduno. L'anno dopo avevamo più di 2000 persone, l'anno successivo, nel 2006, arrivavano i pullman pieni e andavano via perché la folla arrivava in mezzo alla strada, più di 2600 persone, fu un'esplosione, fu un crescendo. Ma nel 2006, quando stavamo per pubblicare l'album che avrebbe fatto boom, avevamo dei numeri, ma veri. Mi ricordo che lo Spirito Santo mi disse quel giorno, era, se non dimenticherò mai, il 26 settembre del 2006, ero in una comunità ospite, e quel giorno stranamente mi invitarono ma non mi fecero cantare. E fu per me una cosa strana. E mi disse: no, mi disse il pastore, tu rimani al posto, ricevi. Ok. E mi ricordo che il gruppo musicale cominciò a cantare un canto che avevo scritto io. E in quel momento Dio mi parlò e mi disse: da questo giorno in poi, da questo momento in poi, tu non venderai più CD. Ma tutto quello che io ti darò, tu lo darai gratis. Sapete cosa ho risposto io? Satana, vai via da me. Satana, vai via da me ora. E il Signore mi disse: no, no, tu lo sai che non sono Satana. Sai che sono il che la mia voce la riconosce. Ho detto: Signore, ma stai scherzando? Sai quanti soldi prendiamo ora con questo nuovo CD che pubblichiamo? Mi posso anche permettermi di farmi un viaggio. Se mi ha detto: da oggi in poi, tutto quello che tu riceverai da me, tutto, tu lo metterai gratis su internet. Non farai mai più pagare persone. Ho detto: Signore, ma sei sicuro? Ma tu sai quanti soldi perderemo? E lui mi ha detto questo: chi ti dà i canti? Ha detto: tu. E se io non ti dessi più canti, che cosa venderesti? Sì, mi ha detto: se io chiudo il rubinetto della mia benedizione sopra la tua vita, che cosa vendi? Ceci, lenticchie, piselli, fagiolino, che vendi? Sono detto: Signore, ho capito. Meglio assicurarmi la tua benedizione che la vendita dei CD. Mi ricordo che quando ritornai a casa ne parlai subito dei responsabili e mi hanno detto: questo non è Dio, questo è il diavolo. Ho detto: anch'io ho pensato la stessa cosa. Mi hanno detto: ma sei pazzo? Hanno detto: Se tu non vendi più CD, non riusciamo più a pagare l'affitto. Ho detto: vi rendete conto che se Dio non mi dà più canti, noi non riusciamo più a vendere niente? Siamo tutti in mezzo alla strada. Dipende da Dio, dipendiamo da Dio, sì o no? Ma mi disse: ok. Ci fu un grande lavoro per mettere tutto su internet, e a gennaio del 2007, mi ricordo, dammo l'ok. Abbiamo premuto il tasto invio, tutto online. Mi hanno fatto l'annuncio su Facebook. Forse Facebook neanche esisteva quel tempo. 2007, no, no, era tutto nel sito, mi ricordo, la comunicazione sul sito. E mi ricordo che a quel tempo, Dorcas, noi avevamo le statistiche del sito, noi riuscivamo a vedere quanti visitavano, quanti scaricavano. Noi riuscivamo a vendere qualcosa come 5-6 mila CD all'anno. Non era un grande numero, però poi le cifre aumentarono. 5-6 mila, 7 mila, 10 mila CD l'anno. L'1 febbraio ho aperto le statistiche del sito. Dopo solo un mese, noi avevamo avuto 80 mila download. E quando abbiamo capito di che cosa si stava parlando, ho visto le statistiche dei luoghi dai quali avevano scaricato. L'80% era stato scaricato in un mese dall'Italia, ma il 20% in tutte le altre parti del mondo. E cominciamo a ricevere email da quel giorno, da tutto il mondo. Email, messaggi, di qualunque genere, da tutte le parti del mondo. Dove dicevano tutti: non avete idea di quello che avete fatto, non avete idea di quanto state influenzando il mondo. Abbiamo perso tanti soldi, ma abbiamo guadagnato milioni di anime, non migliaia, non centinaia di migliaia. Dal 2007 ad oggi noi abbiamo centinaia di milioni di download che non si contano più. Ed è qualcosa di talmente grande, perché quando Dio ti dà una parola, può sembrare una parola stupida, lascia lotto. lascialo. Separati da tutto quello che ti separa da me. Separati da tutto quello che crea un intoppo tra me e la mia vera benedizione. Perché vedete qual è il problema? Abramo poteva stare tranquillo perché Dio lo stava benedicendo. Ma la vera benedizione non era il bestiame, non era l'oro, non era l'argento. La vera benedizione era influenzare il mondo intero. Una sola persona ha influenzato il mondo intero con la sua obbedienza. Comprendete che la vera benedizione non è quante persone entreranno qua dentro, ma quante persone passeranno da qua dentro. Non è quante persone riuscirai ad avere sottomesse a te o attorno a te, ma è quante persone riuscirai ad influenzare. Ci fu una volta un evangelista famosissimo negli Stati Uniti che quando camminava, quando andava nelle comunità, era invitato, aveva sempre migliaia e migliaia di persone. Quando faceva l'appello della salvezza rispondevano a fiumi. Un giorno si trovò in una comunità, non c'erano molte persone, lui diceva: ma che ci sta a fare qui? Lui era abituato alle grandi folle, era una comunità, centinaia di persone, niente di più. Lui parla questo messaggio di evangelizzazione molto forte, evangelistico, e poi alla fine dice: chi vuole dare la sua vita a Gesù? E si fanno avanti solo due persone, un vecchietto di 90 anni che stava per morire e un ragazzino di 12 anni. E lui pensò in quel momento: forse ho peccato, Signore, che è successo? Così poco risultato, perché soltanto due persone? Vedete, quando consideriamo la benedizione di Dio sulla base dei numeri, ma chi poteva immaginare che quel ragazzino di 12 anni sarebbe diventato il più grande evangelista di tutto il XX secolo? Si chiamava Billy Graham. Un ragazzino di 12 anni che diede la sua vita a Gesù e che ancora oggi vive all'età di 98 anni, nel 2017, nell'anno che verrà, sta organizzando la sua ultima campagna evangelistica mondiale. Mondiale. Dove in tutto il mondo ascolteranno il Vangelo di Cristo. E tutto nasce da quello che poteva essere considerato il fallimento di un grande ministro di Dio che ha avuto soltanto un vecchietto di 90 anni e un ragazzino di 12 anni. E quel ragazzino è quello che ha cambiato il corso della storia nel XX secolo con il messaggio del Vangelo. Amen?
Amen.
Alleluia. Tu non sai mai quanto potrai essere influente nella vita di una persona. Ecco perché dobbiamo lavorare sulla vita dei bambini. Io ho una parola per voi due, però ve la do domani. Non ho molto da dire stasera, ma non contare mai la benedizione sui numeri, mai. E voglio concludere con Genesi 17. Genesi 17. Guardate per favore l'ultimo versetto di Genesi 16, perché deve essere collegato poi a Genesi 17. Molti non sanno queste cose, perché molti, vedete, leggono la vita di Abramo come se lui fosse stato un santo, come se lui fosse stato una persona incredibilmente brava, perfetta. No, Abramo veramente era un uomo molto particolare. Lui viene definito il padre della fede, ma un uomo che veramente ha fatto cose particolari, di cui non andava sicuramente fiero. Un po' come Davide, l'uomo definito l'uomo secondo il cuore di Dio. Ma quanti errori ha fatto Davide? Tanti. Eppure viene ricordato come l'uomo secondo il cuore di Dio, non l'uomo secondo il carattere di Dio. L'uomo secondo il cuore di Dio, perché il nostro carattere a volte di tutto parla tranne che del cuore di Dio, è vero o no? Quanti si arrabbiano ancora? Quanti peccano qui ancora? C'è qualcuno che ancora pecca? Sì o no? Allora, Dio è innamorato non del tuo carattere, questa non so chiedo per te stasera. Dio non è innamorato del tuo carattere, Dio è innamorato del tuo cuore. Amen. Qualcuno ha fatto l'ultimo versetto del capitolo 16 della Genesi ci rivela quanti anni aveva Abramo quando divenne il babbo per la prima volta. Divenne padre alla tenera età di 86 anni. Dice Abramo aveva 86 anni quando Agar partorì Ismaele ad Abramo. Ora, è scioccante quello che c'è scritto il versetto successivo. Genesi 17, verso 1. Abramo aveva 99 anni. Quanti anni passano tra un verso e un altro? Vedete, il nostro problema, noi leggiamo la Bibbia a capitoli e a versi. Dovremmo imparare a leggerla tutta di un fiato, senza capitoli, senza versetti, perché la capiremmo molto di più. Il versetto prima dice che Abramo aveva 86 anni, il versetto successivo dice che Abramo aveva 99 anni e l'Eterno gli apparve. C'è un buco di 13 anni nella vita di Abramo. Che cosa ha fatto in 13 anni? Cioè in 13 anni Dio non gli ha mai parlato. E io vado in crisi se non prego un giorno. Io vado in crisi se Dio non mi parla in un giorno. Il giorno dopo Dio non mi ha parlato ieri. Abramo per 13 anni non ascolta, non gli fregava niente di Dio. Perché? Molto semplice. Perché lui pensava che Ismaele era il figlio della promessa. E per 13 lunghi anni Abramo era convinto che Ismaele era il figlio che Dio gli aveva promesso. Dopo 13 anni Dio gli appare e gli dice: cucù, sono qui, io ti darò un figlio. A 99 anni. E Dio parla con Abramo e gli dice così, guarda. L'Eterno gli apparve e gli disse: io sono il Dio onnipotente, cammina alla mia presenza e sii integro. A 99 anni. Integro di che? A 99 anni, Massimo, di che cosa devi essere integro? C'hai un piede nella fossa. Integro per cosa? Cammina la mia presenza, sii integro e io stabilirò il mio patto tra me e te, ti moltiplicherò grandemente. Stabilirò il mio patto. A 99 anni ancora. Allora Abramo si prostrò con la faccia a terra e Dio gli parlò dicendo: quanto a me, ecco, io faccio un patto con te, tu diventerai il padre di una moltitudine di nazioni e non sarai più chiamato Abramo, ma il tuo nome sarà Abramo, poiché io ti faccio padre di una moltitudine di nazioni, ti renderò grandemente fruttifero, quindi ti farò divenire nazioni e da te usciranno dei re, e stabilirò il mio patto tra me e te e i tuoi discendenti dopo di te di generazione in generazione. Sarà un patto eterno, impegnandomi ad essere il tuo Dio e la tua discendenza dopo di te, e a te e alla tua discendenza dopo di te darò il paese dove abiti come straniero, tutto il paese di Canaan in proprietà per sempre, e sarò il loro Dio. Poi disse ad Abramo: da parte tua tu osserverai il mio patto. E gli dà istruzioni sulla circoncisione. Versetto 15. Poi Dio disse ad Abramo: quanto sarai tua moglie? Non la chiamare più Sarai, ma il suo nome sarà Sara. E io la benedirò e da lei ti darò pure un figlio. Sì, io la benedirò ed ella diventerà nazione, il re di popoli usciranno da lei. Allora Abramo si prostra con la faccia a terra e ride. E disse in cuor suo: nascerà forse un figlio a un uomo di 100 anni? partorirà Sara che ha 90 anni. Quindi Abramo disse a Dio, attenzione a questa frase, questa è la chiave, Massimo. De, che nel linguaggio ebraico significa ti supplico, possa Ismaele vivere davanti a te. Sapete cosa ha detto Abramo a Dio? Ho già Ismaele, benedicimi attraverso di lui. Ce l'ho già un figlio, perché me ne devi dare un altro? È lui il figlio della promessa, o no? Guardate la risposta di Dio. No. Benedici Dio quando lui ti dice no. Benedici il suo nome quando lui ti dice no. Sai perché? Perché quel no significa tu vuoi accontentarti. No. Io ho qualcosa di più grande per te. Noi siamo di quelli che pensano di convincere Dio a benedirci. E Dio sta dicendo, no, tu ti stai accontentando di troppo poco. No. Sara tua moglie ti partorirà un figlio e tu lo chiamerai Isacco e io stabilirò il mio patto con lui e come un patto eterno con la sua discendenza dopo di lui. Quanto a Ismaele, io tu hai esaudito, ecco io lo benedirò, lo renderò fruttifero e lo moltiplicherò grandemente, egli diventerà padre di 12 principi e io farò di lui una grande nazione, ma il mio patto lo stabilisco con Isacco, che Sara ti partorirà in questo tempo l'anno prossimo. Guardate che lezione che Dio dà da me. La benedizione non sono i numeri, la benedizione era la discendenza di Isacco dal quale doveva arrivare Cristo Gesù il Signore, dalla quale doveva arrivare tutta la discendenza di Abramo, che è Cristo e quindi la Chiesa. Dio chiede a Abramo chiede a Dio, benedicimi con Ismaele. Dio dice no, io benedirò Ismaele, lo farò diventare una grande nazione, lo renderò fruttifero e lo moltiplicherò. Ma allora ho sbagliato con Ismaele. Non ha importanza se è sbagliato, io lo benedirò in ogni caso. Paolo dice che Ismaele è il frutto della carne. Può Dio benedire il frutto della carne? Sì. Sì. E il problema è proprio questo. Quando noi pensiamo che quella benedizione sul frutto della carne sia la vera benedizione di Dio. No, quella è la benedizione che viene dall'amore di Dio. Ma c'è una benedizione che viene dal patto che lui fa con te, che è totalmente diversa. Io benedirò Ismaele, ma la benedizione del patto sarà con Isacco, che Sara ti partorirà in questo tempo, fra un anno. E Genesi 22 che cosa dice? È vero, non dovete mai credere ai predicatori quando dicono che stanno finendo, eh? Mai, mai. Dio li benedice anche se sono bugiardi. C'è l'ultimo verso, ma non è vero assolutamente. È vero o no? È vero o no? Dici che i bugiardi non entreranno nel regno dei cieli, ma Dio benedice i bugiardi a questo punto. Che volete che vi dica? Dio è come se benedicesse le nostre bugie. È una battuta, sorella, non ti preoccupare. Genesi 22, questo argomento così discusso, quando Dio chiede ad Abramo di sacrificare suo figlio Isacco. Ci sarebbe tanto da dire, ma non avevo completato, l'ho lasciato per ultimo. Eh? Sì, l'ho lasciato per ultimo. Quando vi parlavo del fatto di quando Dio mi chiese di vendere il CD, perché quella non era semplicemente un discorso economico, chiaramente, ma un discorso di influenza e di impatto. livello nazionale, a livello mondiale, per come, dove si arriva. Tu non sai mai dove arriverà la tua obbedienza. Amen? Non sai quanto lontano può arrivare la tua obbedienza. E Dio chiede ad Abramo di sacrificare suo figlio, di dargli l'unico suo figlio. E mi ricordo che io, quando insegnavo sulla lode all'adorazione, quella che io definivo lode all'adorazione, nel 99, Dio mi diede una lezione, mi fece una lezione incredibile. Io pensavo di sapere, pensavo di conoscere. E quando stavo preparando lo studio sull'adorazione nel 99, dovevo fare il mio primo seminario in una comunità in Sicilia, stavo mettendo giù le note, dicevo, devo parlare dell'adorazione, parlo dei veri adoratori, Giovanni 4, 23, 24, un classico, no? I veri adoratori adoreranno il Padre, Spirito e Verità. E mentre stavo scrivendo alcune definizioni su cosa significasse il vero adoratore, arrivato a un certo punto io mi fermai e dissi a Dio: ma perché non mi dai tu la definizione di che cosa significa il vero adoratore? E con mia grande sorpresa lui mi rispose: stai attento quando chiedi qualcosa a Dio, perché potrebbe risponderti. C'è il rischio che ti risponda. E Dio mi parlò e mi disse: il vero adoratore è quella persona alla quale io posso chiedere qualunque cosa, perché so che qualunque cosa gli chiederò, lui la farà. Non voglio entrare nel merito di quello che è successo quel giorno, il giorno dopo al seminario. Io piangevo come un bambino, Dio mi ha letteralmente ridotto a pezzi, perché io nel mio orgoglio pensavo di sapere cose e ho capito che non sapevo assolutamente niente. E quando ritornai a Dio, gli disse: ora tu mi devi insegnare che cosa è l'adorazione, veramente. E Dio mi disse: studia la vita di Abramo. Disse: Abramo, non ricordo che Abramo ha fatto dei cd, ha fatto dei canti Abramo, perché mi dici di Abramo? E il Signore mi disse: leggi Genesi 22. Genesi 22, Signore, Genesi 22 parla del sacrificio di Isacco, ma che significa? Il Signore mi disse: appunto, leggi Genesi 22. Vedete, vi è mai successo che voi leggete la Bibbia, leggete dei passi che avete sempre letto e poi scoprite delle cose e... c'è sempre stata questa parola qui? L'hanno messa ora? Cioè, non l'avevo mai notata. E dice qua in Genesi 22, versetto 4: il terzo giorno Abramo alzò gli occhi e vide da lontano il luogo. Allora Abramo disse ai suoi servi: rimanete qui con l'asino, io e il ragazzo andremo fin là e adoreremo e poi ritorneremo. Andremo fin là, adoreremo e ritorneremo. Adorare, Abramo è andato ad adorare. Il vero adoratore è quella persona alla quale io posso chiedere qualunque cosa, perché so che qualunque cosa gli chiederò, lui la farà. Caro Corrado, mi disse Dio quel giorno, Abramo ha fatto quello che gli ho chiesto. E questa è la più alta forma di adorazione. L'adorazione non è la musica, l'adorazione non è il canto, l'adorazione è rispondere al mio cuore. Se io fossi stato là, da Abramo, avendo la conoscenza che avevo, dissi: vai ad adorare, tu con Isacco, che fai? Mentre lo uccidi e lo scambi, che fai? Fai quattro canti di Hillsong, che fai? E Abramo mi avrebbe risposto: no, io vado a fare quello che Dio mi ha chiesto di fare. E quando lui rinunciò al figlio, guardate che cosa è successo. La prima volta che si legge nella Bibbia questo, il versetto 15: Leggiamo dal verso 13. Allora Abramo alzò gli occhi, guardò ed ecco dietro di lui un montone preso per le corna come in un cespuglio. Così Abramo andò presso il montone e lo offerse in olocausto invece di suo figlio. E Abramo chiamò quel luogo Geova Jireh. Per questo si dice fino al giorno d'oggi al monte dell'Eterno sarà provveduto. Attenzione qua, l'angelo dell'Eterno chiamò dal cielo Abramo una seconda volta e gli disse: io giuro per me stesso, dice l'Eterno, poiché tu hai fatto questo e non hai risparmiato tuo figlio, l'unico tuo figlio, io certo ti benedirò grandemente e moltiplicherò la tua discendenza come le stelle del cielo e come la sabbia che è sul nido del mare, e la tua discendenza possederà la porta dei suoi nemici e tutte le nazioni della terra saranno benedette nella tua discendenza perché tu hai ubbidito alla mia voce. Abramo divenne erede del mondo intero e disse: tutta la terra, tutte le famiglie della terra saranno benedette a causa della tua obbedienza.
Amen.
Le nazioni della terra, le famiglie della terra non saranno benedette dal tuo bestiame, non saranno benedette da quanto oro hai, da quanto argento tu possiedi, ma dal fatto che tu hai ubbidito a me e non mi hai rifiutato la cosa più preziosa che tu avevi. E se anche sei stato costretto ad arrivare a questo punto, quel giorno quando io ti ho parlato ad Ur dei Caldei, tu mi hai detto sì, e io sarò fedele a quel sì. E anche se tu farai errori e farai sbagli e ne farai tanti, sappi che io sono legato a quel sì che è uscito dal tuo cuore in quel giorno. Io non sono condizionato dai tuoi errori, non sono condizionato dai tuoi sbagli, io sono soltanto legato a te per quel sì che mi hai detto in quel giorno con tutto il tuo cuore. E qualunque cosa succederà nella tua vita, io ti riporterò sulla strada dell'obbedienza. Io faccio sempre questo esempio. Io amo i satellitari, io amo i navigatori satellitari, li amo perché mi parlano di Dio continuamente. Ti è mai capitato che hai fissato una destinazione e tu dici: ma perché mi sta facendo fare questa strada? Io la conosco la strada, e prendi un'altra strada,
eh?
Arrivi là e vieni bloccato dal traffico e non sapevi che il tuo satellitare aveva l'opzione traffico, che considera il traffico di una strada e quindi ti fa fare un'altra strada per farti evitare il traffico o i lavori in corso o se una strada è chiusa. E quando tu cambi strada c'è un'opzione gloriosa, questa è proprio l'identificazione della grazia, che si chiama ricalcolo. Quanti di voi hanno mai sperimentato il ricalcolo? Dio ha questa opzione nel suo piano per la tua vita, si chiama ricalcolo. Tu puoi ritardare quanto vuoi, puoi prendere le strade che vuoi, ma ci sarà sempre un ricalcolo nel navigatore di Dio, perché Dio ha stabilito la meta e la destinazione finale quando tu gli hai detto sì. Quel giorno quando tu hai detto sì a Gesù, lui ha stabilito il tragitto. Allora tu puoi fare tutte le strade che vuoi, Dio ti costringerà a ritornare sul tragitto stabilito per te, perché Dio non è fedele alla tua fedeltà, Dio è fedele a se stesso. Paolo dice: anche quando noi siamo infedeli, lui rimane
fedele.
Perché? Perché non può rinnegare se stesso. Lui non è fedele alla tua fedeltà. Ecco perché Dio non si prende indietro di nuovo le benedizioni che ti ha dato se tu sbagli. Se Dio ti guarisce, Dio non si riprende la guarigione. Se Dio ti dà una benedizione economica, Dio non se la riprende. Se Dio ti dà un lavoro, Dio non se lo riprende. Dio ha dato, ma Dio non ha mai tolto. È Satana che toglie. Il ladro viene per rubare, per uccidere e per distruggere. Gesù è venuto per dare vita e vita in abbondanza. Amen? Non pensare mai che sia Dio a toglierti le cose, perché non è scritto da nessuna parte. Quando Giobbe disse quella frase, l'Eterno ha dato, l'Eterno ha tolto, è vero che Giobbe disse quella frase, ma quello che Giobbe disse non era vero, perché Dio aveva dato, ma era Satana che aveva tolto. Dio non toglie, perché i doni e la chiamata di Dio, dice la Bibbia, sono senza pentimento.
Alleluia.
I doni e la chiamata di Dio sono senza pentimento, perché quando Dio ti dà una chiamata, Lui sa esattamente quello che succederà nella tua vita. E voglio che tu sappia che i doni e la chiamata di Dio non sono nella tua vita quando tu nasci di nuovo, ma quando tu nasci. I doni e la chiamata di Dio non sono sulla tua vita quando dai la tua vita a Gesù, ma quando arrivi alla vita. Quei doni sono dentro di te e usciranno fuori quando tu conosci Gesù.
Amen.
Alleluia. Alleluia. La benedizione di Dio, Dio giura su Abramo, sulla vita di Abramo. Gli dice: io giuro per me stesso che ti benedirò. Io lo giuro per me stesso che ti benedirò. E la mia benedizione non sarà mai revocata sulla tua vita. Mai. Perché? Perché tu hai ubbidito. E voglio dirti che da questa obbedienza le nazioni della terra, tutte le famiglie della terra, saranno benedette a causa tua. Quanti figli ha avuto Abramo? In realtà no. Ha avuto un figlio da... Ha avuto un figlio da Agar, ha avuto un figlio da Sara. Ma quando Agar se ne andò e Sara morì, dice la Bibbia che lui si sposò ed ebbe altri figli. Ok? Ma lui non vide quella generazione di cui Dio gli parlò. Ecco perché la benedizione di Dio deve essere vissuta per fede. Perché tu sai, anche se tu non vedi con i tuoi occhi, tu sai che quello che stai facendo produrrà una grande influenza. Non nella tua vita, ma nella vita delle persone attorno a te, nella tua città, a Milano, nella tua regione, in Lombardia, nella tua nazione, l'Italia, nel tuo continente, in Europa. Tu non sai, voi non sapete, Massimo, dove arriva la vostra obbedienza. E la benedizione di Dio non è sulla quantità del bestiame, non è quante pecore avete.
Amen.
Amen. Ma quando il velo viene rimosso, quando il velo viene rimosso, Dio dice: ora alza i tuoi occhi e guarda. Possono essere delle persone, a volte il velo?
Sì.
A volte. Dio li benedica. No. Qua non si sta parlando di chi è migliore o di chi è peggiore, perché tu puoi essere un velo per alcuni. Io a molti ho detto: se tu continui a stare accanto a me, tu non svilupperai mai il tuo ministerio, perché io come se fossi un'ombra sopra la tua vita. Tu devi staccarti da me e prendere la tua strada e seguire tu quello che Dio ti dice. Non puoi stare sempre attaccato a me, perché io posso diventare un peso e un impedimento per la tua vita. Possono le persone essere un velo? Possiamo noi essere un velo per altri? Sì. Possono essere delle decisioni sbagliate? Sì. Possono essere delle cose alle quali siamo aggrappati. Un locale può essere un velo che non ci sta facendo vedere determinate cose? Sì. Un modo di pensare, una dottrina che ci è stata insegnata per tanti anni e che abbiamo seguito fedelmente, un modo di pensare di Dio può essere un velo? Assolutamente sì. Ma dobbiamo chiedere stasera al Signore: qual è il velo che devo togliere dalla mia vita? Perché vedete, dopo che togliamo il velo, a volte ci possono essere anche un Isacco che dobbiamo offrire. Io mi ricordo che quando Dio mi disse di non vendere più CD, io so che quello era il mio Isacco. Lo dovevo mettere sull'altare, definitivamente. Cioè, allora Dio toglie? No, Dio te lo chiede. Fratelli, Dio non toglie, Dio te lo chiede. E quando Lui ti chiede un Isacco indietro, è perché te lo vuole restituire come per una sorta di resurrezione. Sapete quanti anni aveva Isacco quando è stato offerto da Abramo? 10. Alcuni dicono che avesse 33 anni. Gli studiosi dicono che Isacco aveva 33 anni, la stessa età di Cristo. Alleluia. E la Bibbia dice in Ebrei 11 che Abramo lo riebbe come per una specie di resurrezione. Quando Dio ti chiede qualcosa indietro è perché vuole restituirti quel dono in maniera straordinaria. Amen?
Amen.
Dio mi ha restituito i miei canti, ma me li ha restituiti con una benedizione che io non avrei mai potuto produrre. Mai. Non avrei mai potuto produrre una benedizione del genere. Quando tu obbedisci a Dio, tu non sai quanta gente c'è al di là della tua obbedienza. Tu non sai quante persone aspettano dall'altro lato della tua obbedienza. Ed è questa la vera benedizione. Non quante pecore hai, ma quanto del mondo riuscirai ad influenzare. Amen. Alleluia. So che non è stato un messaggio facile questa sera. So che non è stato un messaggio molto, molto comprensibile, ok? Però so che questo, quello che ho avvertito subito è che è una serata profetica questa sera. Ed è qualcosa che Dio vuole, dove Dio vuole andare in profondità e rompere un suolo duro per poter seminare qualcosa di nuovo e di meraviglioso nella vostra vita e in maniera particolare in quest'opera e per quanti stanno seguendo in questo momento da casa, ok? Amico, che sono molto più numerosi di qua. Vedete, questo è esattamente un esempio. Quante persone c'erano in comunità? No, no, quante persone stiamo riuscendo a influenzare in questo momento? Perché dietro un computer o dietro un cellulare ci possono essere 2, 3, 10, 20 persone. Comprendete di cosa parliamo? Non è la benedizione, ci siamo fatti la riunione, oddio la comunità era piena, no, 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 quante persone riusciamo ad influenzare? Chi sono? Ma che importa? Che importa? L'importante è che siano benedette, amen? E che possano portare benedizione ovunque vanno. Non li conosceremo mai, probabilmente un giorno ci incontreremo quando saremo con il Signore, ma la cosa più importante è che il Vangelo vada veloce, che il Vangelo si espanda ovunque e tramite chiunque. Che importanza a chi andrà la gloria? La gloria è di Gesù.
Amen.
Amen. Noi siamo canali. Noi siamo canali attraverso il quale la benedizione di Dio scorre. Quante persone ci sono nella tua comunità? Ma che importanza ha? Quante persone riusciamo ad influenzare con la nostra comunità? Questa è la cosa importante. A quanti il messaggio del Vangelo può andare? Voi non avete idea di chi è collegato in questo momento. Questo è un esatto esempio di quello di cui stiamo parlando. Non abbiamo idea di quanti bambini sono collegati, di quanti imprenditori forse che stanno vedendo, dico finalmente, o persone che stanno guardando a Milano e dicono stavo cercando una comunità, finalmente l'ho trovata. Noi non sappiamo dove stiamo spandendo il seme della parola, ok? Ma non c'è dato di sapere, che importa, la cosa importante è, Signore, sono qua, serviti di me. E se devo fare anche qualcosa che non capisco, che importanza ha? L'importante è che le persone siano influenzate. Alleluia, si scatena una reazione a catena che non la possiamo controllare. Noi dobbiamo uscire fuori dalla sindrome del controllo. Noi non possiamo controllare ogni cosa nella nostra vita, grazie a Dio. dovremmo dare il controllo a colui che ci ha dato la vita. E fidarci di Lui. Fidati di Lui. Fidati di colui che ti conosce realmente. Fidati di Lui. Se Lui ti sta dicendo lascia Ur dei Caldei, ah, devo lasciare casa, sì, e devi lasciare pure i tuoi armenti, devi lasciare pure i tuoi parenti, pure. E dove devo andare? In un posto che ti mostrerò. È follia. Ma quel giorno Abramo disse sì a Dio. Ha fatto 1000 errori? Assolutamente sì. Ha fatto delle cose che addirittura andavano contro quello di Dio, che aveva detto sì. Ha adempiuto la chiamata di Dio nella sua vita? Sì. Perché Dio non sta cercando caratteri perfetti, Dio sta cercando cuori disponibili. Alleluia. Uomini e donne sono il cuore di Dio. Farai errori e cadrai, ma Dio attiverà sempre quell'opzione straordinaria che si chiama
ricalcolo.
E Dio si servirà pure di una signorina antipatica, che io cerco sempre di evangelizzare, questa signorina del GPS, però non vuole sentire parlare di Gesù. Ha detto vieni con me in qualche modo, no. Niente, non risponde, è educata però, non risponde. Dio può servirsi di persone che neanche ti conoscono per riportarti nella strada giusta. Amen. Alziamoci in piedi, dai. Alleluia. Papà è buono. Papà è buono. Io non so a chi è servito questo messaggio stasera. A me sì. Io ho capito determinate cose che fino ad oggi non avevo capito. Quindi grazie di questo invito, perché il Signore mi ha parlato. O quantomeno, sicuramente il Signore ci ha, personalmente mi ha confermato delle cose e fatto comprendere altre. Però è vero che dobbiamo lasciare in un modo o in un altro una vecchia mentalità che abbiamo ricevuto da tanti anni. È un lavoro che Dio sta facendo, personalmente lo posso dire, nella mia vita da 6 anni. Spirito Santo mi ha messo letteralmente sotto sopra. E ringrazio Dio per questo realmente. La benedizione di Dio su Abramo non fu quando lui diede la decima. La benedizione di Dio fu su Abramo quando lui diede Isacco, quando gli diede tutto, la cosa più preziosa. Non è una questione di soldi, non è una questione di numeri, è una questione di cuore. Amen.
Amen.
Dio si lega ed è legato al tuo cuore più di ogni altra cosa. Se hai sbagliato, se hai peccato, se sei caduto, io voglio incoraggiarti. Abbiamo a che fare con un padre di grazia meraviglioso, che non si riprende le sue benedizioni anche se tu sbagli, perché quando lui ti ha dato la benedizione lui sapeva che tu avresti sbagliato. Alleluia. Lui lo sapeva, lui sa ogni cosa di te, lui sapeva ogni cosa. Amen. Andiamo a chiudere un attimo i nostri occhi, stiamo ancora qualche minuto nella presenza di Dio prima di salutarci e andare a casa. C'è un canto che vorrei fare insieme a voi, si intitola Tu sei. Abbiamo già cantato, però stanno lottando, stanno combattendo anche con se stessi, e che stanno accadendo delle cose nella tua vita che magari non stai comprendendo in questo momento. Io voglio incoraggiarti semplicemente ad avere fiducia in papà, perché colui che ha iniziato un'opera buona in te la porterà a compimento. Fidati di lui. Non pensare alla benedizione di Dio in termini di numeri.
Thank you.
ascoltare Dio. Dio gli apparve dopo 13 anni e gli disse: io non ho dimenticato le mie promesse, Abramo. E voglio dirti stasera che è Dio che sta ricordando a te le sue promesse per la tua vita. Dio vuole che tu ti ricordi le sue promesse per la tua vita e che non molli, è Lui che te le ricorda. Quella visione che ti diede quella notte mentre pregavi. Che Dio ti ha dato mentre pregavi tanti anni fa, Dio non l'ha dimenticato. La visione di tutti quei giovani, la visione di quel fuoco, Dio non l'ha dimenticato. Alleluia. E non ha importanza che strada abbiamo fatto, Dio attiva il ricalcolo nella nostra vita per riportarci sulla strada che ci porterà alla meta una volta e per sempre. Noi vedremo la gloria di Dio, noi non moriremo se non vedremo la gloria di Dio nel nome di Gesù. Noi non moriremo se non vedremo la gloria di Dio.
Guarda dentro e mai più fuori.
guardare, permettendo a Dio di rimuovere ogni velo. Guarda, continua a guardare, non distrarti, continua a guardare, non distrarti, non staccarti. Lascia che la tua vista arrivi più lontano. Tua per comprendere che direzione prendere, per comprendere quali sono le decisioni che dobbiamo fare per vivere nella vera benedizione. Per questo noi ti ringraziamo nel nome di Gesù.
Amen.
Amen.